mille voci.
Questo tweet ha violato le regole di Twitter sulla esaltazione della violenza. Tuttavia Twitter ha stabilito che può essere nell'interesse pubblico o che questo tweet resti accessibile. Alcuni o tutti i contenuti condivisi in questo tweet sono discutibili e potrebbero essere fuorvianti rispetto a un'elezione o a un procedimento civico. Vogliono zittirmi, ma non ci riusciranno. La libertà di parola è morta con la tecnologia. Non mi metteranno a tacere, non ci riusciranno. Stiamo trattando con altri siti e a breve avremo un grande annuncio. Stiamo valutando la possibilità di costruire una nostra piattaforma. Con queste citazioni potremmo riassumere quanto è avvenuto in questi ultimi tempi tra i giganti di Internet, e citiamo Twitter, Facebook, Google, Amazon, e il presidente uscente Donald Trump, che oggi lascerà Washington senza assistere alla cerimonia di insediamento del suo successore Joe Biden. Per taluni sarà sospiro di sollievo, per altri sarà probabilmente il nascere di nuove domande su quale sarà il ruolo di Donald Trump una volta che tornerà, diciamo, ad essere un cittadino comune con tutti i suoi seguaci anche attraverso la rete. E molte domande ci saranno e continueranno ad esserci sul ruolo delle grandi piattaforme di condivisione di contenuti rilevanti, che in questo caso si sono in qualche modo alleate per zittire il presidente degli Stati Uniti dopo aver ritenuto che molte delle sue esternazioni non erano accettabili. Il capire il perché, il come tutto questo è avvenuto e quali conseguenze tutto questo potrà avere anche per la libertà di espressione sono tutta una serie di domande che vorrei condividere con i nostri interlocutori che vi presento. Cominciando da Anna Masera, che è giornalista, blogger, garante dei lettori e degli utenti web del quotidiano La Stampa, direttrice dei laboratori della testata Futura del Master in giornalismo all'Università di Torino. Buongiorno e bentrovata, Anna Masera.
Buongiorno, posso correggere però che non sono più direttrice del Master in giornalismo, che sono tornata a tempo pieno a lavorare alla Stampa come garante dei lettori?
Quindi aggiungo un già.
Che sarebbe, ok, bravo.
Sarebbe più,
grazie,
corretto. No, doverosa precisazione, anche perché chi ha molti ruoli spesso li cambia. Siamo in una società in cui spesso dobbiamo essere, come dire, multitasking. Anna Masera lo è di sicuro.
Per 4 anni, ma...
quindi, grazie. No, bene, ha fatto correggermi. Luca De Biase, buongiorno.
Buongiorno.
Editor di innovazione al Sole 24 Ore, docente al Master di Comunicazione della Scienza all'Università di Padova, docente del Master Big Data all'Università di Pisa. Mi corregga se ho detto qualcosa di sbagliato, spero che sia tutto corretto, ma soprattutto blogger che si occupa di questioni legate anche al tema di questa mattina e ne ha scritto proprio recentemente. Però ho detto tutto correttamente, mi corregga se ho detto qualcosa di sbagliato.
Ma no, ma perché devo correggere? Padova, anche quello era un po' nel passato, ma ci sono tante cose che succedono.
Comunque, eccomi. Autore di un blog dal titolo Paradossi digitali, ancora su Facebook, Trump, Twitter, Apple, Google, perché è così complicato dire chi ha ragione? Questa è già una bella domanda dalla quale partire, e intanto nel frattempo siamo collegati anche con Alessandro Longo, nostro collaboratore, giornalista, direttore di agendadigitale.eu. Comincerei magari proprio da Luca De Biase con la domanda che è inserita nel titolo del suo post: perché è così complicato dire chi ha ragione?
Beh, guarda, è straordinariamente complessa la rete e tutto l'ecosistema dell'informazione che si è sviluppato su internet. Ma fondamentalmente andiamo sul pratico. Se loro, se queste piattaforme avessero lasciato libero Trump di continuare a incitare i suoi sostenitori a fare una rivolta contro le istituzioni democratiche, qualcuno avrebbe protestato contro di loro perché lo lasciavano libero di fare questa cosa? Sicuramente sì. Così come, avendolo bloccato, altri hanno detto no, la libertà di espressione, non si possono permettere di togliere la parola a Trump. Il problema non è se hanno fatto bene o fatto male le piattaforme. Il problema è se sia giusto o sbagliato un sistema nel quale si lascia a delle persone che sono fondamentalmente degli imprenditori di decidere per il bene comune informazione pubblica. Allora, questo è il problema. Il problema è perché abbiamo costruito un sistema per il quale delle persone che sono chiaramente bravissime a fare un sacco di soldi e a fare delle tecnologie utili a tutti, ma non sono necessariamente in grado di comprendere quali sono le conseguenze civiche di una decisione del genere a favore del bene comune. Questo è il problema. Allora, come si risolve? Penso che i miei colleghi e voi stessi abbiate delle idee, però secondo me dovremmo smettere di pensare se hanno fatto bene o male, perché fondamentalmente hanno fatto quello che hanno diritto di fare come proprietari di quelle piattaforme. Hanno avuto il diritto di lasciare parlare Trump per 4 anni, hanno avuto il diritto di togliergli la parola quando non era più importante, quando aveva perso le elezioni. Queste sono scelte che hanno fatto. Il nostro problema di società, di comunità, è di equilibrare i diritti ai quali teniamo. È chiaro che la libertà di espressione è un diritto al quale teniamo, ma nello stesso tempo teniamo al diritto di conoscere la verità, teniamo alla sicurezza, teniamo alla durata delle nostre istituzioni democratiche. In Italia c'è un problema molto chiaro e molto ben sviluppato dal punto di vista teorico su questo aspetto. La libertà di espressione è garantita a un fascista che voglia dire io sono fascista. Però non è garantito a nessuno il diritto di ricostituire un partito che voglia sovvertire l'ordine democratico.
E qui già entriamo in un campo che può diventare persino, oserei dire, filosofico oltre che giuridico, perché è anche appunto legato alla questione di quali sono i limiti che bisogna imporre, come imporli, ma si aggiunge ovviamente tutto l'aspetto della comunicazione digitale, che è una comunicazione ormai globalizzata, e quindi trovare delle regole condivise non è cosa facile. Volevo chiedere...
Soprattutto non si può affidare a uno come Mark Zuckerberg di capirci qualche cosa.
Sì, anche perché poi non è solo lui a far parte di questa schiera di eletti, no? Di questi over the top, e quindi a maggior ragione bisogna vedere quali sono poi gli interessi in gioco. Volevo chiedere ad Anna Masera se condivide quanto ha appena detto Luca De Biase e se lei, come garante appunto dei lettori, degli utenti web di un grande quotidiano nazionale italiano, sente di dover aggiungere qualcosa a questa riflessione.
Beh, difficilmente potrei non essere d'accordo con Biase, e quindi secondo me potremmo già chiuderla qui la discussione. Sono ovviamente d'accordissimo e so che, perché ci conosciamo da tanto tempo, la pensiamo uguale su questo tema, quindi non credo che ci sarà una discussione tra noi due, però penso che abbia centrato il problema. Penso che il dibattito sia stato impostato molto male purtroppo dai media tradizionali, perché in realtà c'è un problema di fondo anche di incompetenza su questi temi. Cioè, sul tema del digitale è importante che quando si discute, soprattutto quando si discute di cambiare le regole, perché poi chi cambia le regole sono i legislatori, no? C'è un problema di competenza, e il problema è che non in Italia, in Europa, nel mondo, negli Stati Uniti, dappertutto, c'è tanta incompetenza sul tema del digitale. Quindi quello che si sta cercando di fare, mi sembra che l'Europa stia facendo i passi giusti, perché proprio adesso, un mese fa, a dicembre, ha annunciato una serie di misure che vanno proprio in questa direzione, cioè di cercare di dettare delle regole chiare. Con il Digital Services Act e il Digital Market Act, la Commissione europea ha fatto delle proposte per preparare le nuove regole sul digitale, e l'ha fatto con competenza, e questa è una novità benvenuta, perché in passato e fino adesso purtroppo i legislatori hanno fatto tanta confusione mischiando le pere con le mele, quindi cioè hanno il diritto alla libertà di espressione si chiama in causa quando c'è Trump, ma non si chiama in causa quando sono i cittadini normali che non nessuno conosce, perché in realtà per i cittadini normali invece, cioè i signori nessuno che sono su Facebook, si evoca il bisogno di regolare l'espressione, perché chi sui social usa espressioni di odio deve essere censurato, e allora non basta la censura di Facebook, ci vuole anche la nostra censura, ci vuole una legge per censurare. Quindi usiamo due pesi e due misure, cioè quelli famosi no, ma quelli invece non famosi sì, e non è giusto, cioè le regole devono valere per tutti. E sono uscite tantissimi articoli molto competenti su questi argomenti, peccato che ci sia voluto tanto tempo per arrivarci, perché in realtà i media mainstream tendenzialmente si mettono a difendere personaggi come Trump, qua, no, dando poco spazio invece al tema di fondo sui diritti di tutti. E quindi questa è una cosa da sottolineare. Io come garante dei lettori non so se c'entri molto, però ho a che fare con i lettori di un giornale che in realtà usano i social come tutti oramai, i social fanno parte della comunicazione, tutti i giornali sono sui social e per fortuna che ci sono i social, perché in realtà si esprime il dibattito più interessante, è lì che si va a vedere. Secondo me la prima cosa da fare per chi detta queste regole è starci sui social. Penso che sia il dovere anche dei giornalisti starci, quindi io ci sto.
Secondo voi, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, Twitter, Facebook, Google, Amazon hanno fatto bene a bloccare gli account, i profili e anche le piattaforme di condivisione del presidente Trump, oppure avrebbero dovuto agire diversamente? Perché in fondo è questa la domanda che ci poniamo questa mattina. Allora, con l'aiuto di Igor Gianola in regia, e ricordo che c'è anche Karin Kondolf che assicura che possiamo andare in onda con tutti i collegamenti esterni questa mattina, vi ricordiamo i numeri di contatto e poi ritorniamo qui in studio e proseguiamo nel nostro dibattito anche con gli altri nostri interlocutori.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Anna Masera, che è una delle nostre interlocutrici, ve lo ricordo, giornalista, blogger, garante dei lettori e utenti web del quotidiano La Stampa, citava articoli di approfondimento. Uno degli articoli di approfondimento che vorrei citare è quello della piattaforma di informazione agendadigitale.eu, di cui è direttore Alessandro Longo, che è collegato con noi. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Buongiorno, ben trovato, nostro collaboratore scientifico tecnologico. Voi con Guido Scorza avete dedicato un articolo dal titolo "Blocco di Trump e Parler, a rischio la democrazia, ecco una possibile soluzione". Prima di venire alla soluzione, la domanda che volevo fare ad Alessandro Longo è: perché e come siamo arrivati a tutto questo?
Siamo arrivati a tutto questo perché nel mondo, non solo in Europa, non solo negli Stati Uniti, i legislatori, l'opinione pubblica anche in generale, si è sostanzialmente, è stato indifferente al problema della crescita del potere di queste grandi piattaforme, il potere in questo caso di intermediazione dell'informazione, intermediazione anche di ciò che potremmo addirittura chiamare una realtà condivisa, perché effettivamente queste grandi piattaforme sono per la prima volta nella storia, possiamo dire, sono grandi intermediatori di quello che non solo diciamo, ma anche di quello che pensiamo, perché da quello che leggiamo, da quello che vediamo su queste piattaforme ci formiamo delle opinioni, noi gruppi di persone lo fanno, e questo contribuisce a formare delle visioni della realtà che cominciano a diventare sempre più in conflitto tra loro. Quindi come si è visto appunto nel caso dell'assalto al Congresso americano, dove gli assalitori avevano una visione alterata della realtà, hanno creduto alle bugie di Donald Trump, che le elezioni erano state rubate, quindi avevano una visione della realtà diversa da quella di tutti gli altri. e i social network, le piattaforme social hanno contribuito a formare questa visione alterata della realtà. Quindi come siamo arrivati a tutto questo? Ignorando il problema per anni, rimanendo con regole che risalgono agli anni 90, quelle dell'era Clinton, in cui sostanzialmente si lascia totale libertà, o quasi, insomma, queste piattaforme per tutelare l'innovazione. Adesso molti cominciano a dire: non siamo più negli anni 90, servono regole diverse.
Luca De Biase, editor di Innovazione al Sole 24 Ore e Nova, e appunto blogger che si occupa anche di questioni legate all'informazione digitale. È notizia di questa mattina che il presidente Trump ha graziato il suo mentore, per così dire, anche dal punto di vista della comunicazione digitale, Steve Bannon. E quindi qui si fa un leggero salto indietro e viene da chiedersi, insomma, Trump, il trumpismo digitale è, come dire, una causa o una conseguenza di qualcosa che è stato trascurato in passato? Ammesso che si possa parlare in questi termini, però insomma la butto così.
Anche questa è una bella domanda, però francamente vediamo i due aspetti, cioè la questione dei social network e la questione del trumpismo o del populismo di questo discorso. In effetti i social network sono stati fondamentali per la vittoria di Obama al suo tempo, che ha saputo ricostruire Obama le relazioni tra i potenziali elettori democratici e li ha invitati, diciamo tra virgolette, uno per uno ad andare a votare e a portare i loro amici e vicini a votare per lui. E questo è stato una delle cose più straordinarie che sono state fatte con il social network, e certamente ha avuto un enorme successo. Quello che ha fatto Trump con il social network è stato di cavalcare queste narrative, si chiamano così, fantasiose o lontane dalla realtà, ma che hanno costruito dei modi di vedere le cose alternativi rispetto a quelli che le persone che fanno ricerca documentale riconoscevano nella realtà. Tanto per dire una cosa, c'è stata una bellissima intervista su CNN con uno dei suoi repubblicani. Durante la campagna di Trump, la giornalista gli diceva: voi repubblicani dite che il problema è la criminalità, ma la criminalità scende, questi sono i dati. E l'intervistato, che era Newt Gingrich, gli dice: sì, ma il popolo americano non crede questo. E lei dice: ma questi sono i fatti. E Gingrich dice: sì, ma anche quello che crede il popolo americano è un fatto, e io sto con il popolo americano. Questo discorso era, diciamo, la separazione, dava il segno della separazione tra l'informazione autoreferenziale costruita sui social e in base a narrative che si sviluppavano lì e la realtà degli esperti, dei tecnici, degli scienziati. E se notate, Trump e i suoi hanno sempre odiato gli scienziati e quelli che cercano di sapere come stanno le cose sulla base dei fatti, perché per loro è più importante quello che pensano le persone e che si riesce a far credere alle persone di quanto non siano i fatti.
Questo altro che verità alternative, insomma.
Certo.
Chiedo scusa, infatti, che ho interrotto a Luca De Biase.
No, figurati, ma è proprio così, anche perché non lo devo fare troppo lunga, la radio, i nostri ascoltatori non vogliono sentire una persona che parla due ore. Ma fondamentalmente questo è il problema. E allora c'è il discorso di fondo, cioè se il mondo della scienza, della tecnica, della tecnocrazia che prende delle decisioni riesce a ottenere dei risultati buoni per le persone, oppure se non ci riesce. È chiaro che una idea tecnofinanziaria del mondo è andata avanti per troppo a lungo, non ha avuto un risultato particolarmente soddisfacente per molte parti della popolazione. La popolazione si è aggregata intorno alle sirene di quello che chiamiamo populismo e si sono formate queste opposizioni al sistema tradizionale. Quello che le accuse nei confronti dell'establishment, della tecnocrazia, di quelli che dicono bisogna fare l'austerità e tenere bassi il debito pubblico, sono stati quelli che si sono radunati intorno a storie più o meno inventate come quelle del populismo, ma non erano prive di fondamenti economici e sociali. Il problema quindi di fondo, per tornare alla domanda e finirla, non è che il trumpismo sia nato perché c'erano i social network. Il trumpismo e il populismo in Europa sono nati perché ci sono stati delle grandi problemi di relazione tra il mondo dell'establishment, della tecnocrazia, ad ascoltare il cambiamento. Si sono irrigiditi e hanno creato delle situazioni di conflitto. Nel conflitto si sono infilati quelli che sono stati capaci di usarlo, e lo hanno fatto con i modi demagogici che abbiamo visto.
Intanto il nostro pubblico reagisce con commenti e con domande. C'è chi scrive: enti privati come Twitter, Facebook, eccetera, non possono decidere chi può parlare. Questo è estremamente pericoloso. Se continuiamo così, un giorno tapperanno la bocca a me che scrivo o a lei che conduce Mille Voci. Spero che non accada. Su questo poi vorrei sentire un commento di Alessandro Longo, ma prima volevo chiedere ad Anna Masera, anche prendendo spunto da altri messaggi che sono arrivati dal nostro pubblico, il rapporto tra reti sociali, qui in particolare Twitter, che è una forma di comunicazione soprattutto utile alla carta stampata. Diceva Anna Masera, è utile seguire le reti sociali, le reti di condivisione, però qualcuno dice sì, però attenzione, perché primo bisogna controllare quali sono i contenuti che vengono veicolati, e poi c'è sempre un po' il rischio delle cosiddette echo chamber, cioè di ritrovarsi poi in uno spazio digitale che in qualche modo è consono alle nostre convinzioni. E anche qui come se ne viene fuori, Anna Masera, anche perché quando poi i follower di Trump o di Obama sono milioni, è chiaro che la questione diventa rilevante.
Ma infatti il tema è stato sollevato più di un anno fa da Sacha Baron Cohen in un discorso che ha fatto, che è stato molto discusso, in cui ha detto freedom of speech is not freedom of reach, cioè la libertà di espressione non è la libertà di raggiungere miliardi di persone in tempi velocissimi come succede adesso grazie ai social media. Cioè i social media hanno reso possibile una propaganda molto più capillare e molto più rapida, e quindi non è soltanto la libertà di espressione di Tizio Caio Sempronio, ma propaganda organizzata da personaggi come Trump, per l'appunto, che hanno usato i social media quindi per farlo, ma non soltanto Trump, ovviamente tutti i gruppi terroristici del mondo usano i social media, quindi il male si diffonde alla stessa velocità del bene. E per cui ci si preoccupa del bene che si propaga velocemente, nessuno si preoccupa perché ci fa tutti piacere, quindi c'è il lato positivo di questa cosa. Del male che si propaga velocemente ovviamente ci si sta preoccupando, perché effettivamente è una novità, cioè la disinformazione e l'odio online e l'odio in generale sono sempre esistiti, però con i social media c'è questa velocità pazzesca e questa capacità di propagazione diffusissima, capillare in tutto il mondo, che lascia sgomenti. E quindi questa frase è importante perché apre questo dibattito. Come si risolve? Io penso che si risolva con notizie migliori, cioè la disinformazione, le campagne organizzate di disinformazione e le campagne di odio si risolvono con facendo libertà di espressione migliore, quindi cercando di migliorare il dibattito. Però è vero che bisogna porre, come dicono anche i vostri ascoltatori, che non bisognava lasciare fin dall'inizio alle piattaforme social in mano il cerino sulle decisioni da prendere in questo senso. È un fatto che c'è una concentrazione di potere su alcune piattaforme esagerata, per cui Facebook non c'ha alternative, Twitter non ha alternative, Google non ha alternative, Amazon non ha alternative, sono dei monopoli pazzeschi e creano una concentrazione di potere che forse sarebbe ora, cioè non si capisce perché si è aspettato tanto e si è lasciato in mano a loro tutto e tutti si sono iscritti a questi social senza creare alternative, quindi ben vengano le alternative. E devono avere e le alternative devono poter crescere in un mercato che sia regolato in maniera equo e aperto e trasparente. Quindi ben venga le alternative per ridurre la concentrazione di potere, ben venga un'autorità, un authority come si fa per la televisione. Noi abbiamo l'Agicom, ma insomma un authority che si occupi di regolare la concentrazione di potere, di intervenire, multare. Ben venga la tassazione, perché sono aziende che hanno fatto profitto sulla disinformazione e sull'odio, quindi sono aziende che guadagnano sull'engagement, guadagnano quindi su più la gente discute, più si diffondono notizie che fanno arrabbiare e quindi scaldano gli animi, quindi una informazione che è avvelenata, più loro guadagnano. Quindi questa cosa qua va regolata sicuramente, perché non esiste che continuare a alimentare questo tipo di informazione. E poi ci vuole la trasparenza degli algoritmi, quando si dice le echo chambers eccetera, ma ci vuole trasparenza degli algoritmi, ci vuole accountability, e queste cose le hanno scritte, cioè io vorrei citarvi Juan Carlos De Martin, che è
chiedo scusa Anna Masera, per il nostro pubblico, quando si parla di accountability cosa si intende?
Cioè di responsabilità, uh-huh. di dover rispondere di quello che si fa. L'accountability è, aiutatemi a tradurlo.
Insomma, è rendere conto di ciò che si...
Di ciò che
si è detto e scritto.
Esatto.
Risponderne, conto. Insomma, sì. In qualche modo.
Cioè, non è accettabile che le piattaforme applichino regole opache, variabili, che siano regole che non garantiscono anche l'appello delle loro decisioni. Gli utenti devono sapere che saranno, quali sono le regole che applicano le piattaforme su cui loro si esprimono, e sapere che rischiano se minacciano la vita di qualcuno. E queste regole devono conoscere, deve essere ben chiaro.
Potremmo, come dire, coinvolgendo l'ultimo dei nostri interlocutori che si è appena unito a noi, che saluto e ringrazio, che è Colin Porlezza, professore all'Istituto di Media e Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano, tra i fondatori dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo dell'USI. Buongiorno, benvenuto professore.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi, perché con lei appunto e con Alessandro Longo, al quale appunto avevo riservato una domanda, vorrei affrontare un'altra questione che è importante, credo, riprendendo spunto dal messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore. Alessandro Longo diceva: attenzione, perché qui si rischia poi di tappare la bocca non soltanto a certi, insomma, deliri di onnipotenza che ha manifestato il presidente Trump attraverso numerosi tweet e post, ma si rischia poi di tappare la bocca, insomma, a tutti, a seconda di regole che non sono ben definite. Insomma, questo problema è stato sollevato. Il dibattito, insomma, se andava zittito Trump, rimane. Come evolve, come evolverà questo dibattito secondo te?
Secondo me il dibattito andrà sicuramente avanti ancora.
Vabbè, sì, scusi, avevo rivolto la domanda ad Alessandro Longo, ma va bene che risponda lei, professore. Dopo sentiamo Alessandro Longo. Mi scusi che l'ho interrotta.
Nessun problema. Allora, secondo me il dibattito andrà sicuramente avanti per un bel po', anche perché stiamo parlando di questioni fondamentali, quindi stiamo parlando non solo delle responsabilità, come ha detto l'altra persona Anna Masera, ma stiamo anche parlando di responsabilità, di trasparenza, delle regole, ma soprattutto stiamo parlando della questione, secondo me, centrale di qual è la posizione dei social all'interno della società, e quindi che ruolo dovranno giocare in futuro. E qua sono perfettamente d'accordo che bisognerebbe lavorare moltissimo, come ha detto anche lei poco prima, che dovranno sviluppare delle regole trasparenti in modo che tutti gli utenti possano capire in modo abbastanza facile cosa si può pubblicare e cosa no.
Alessandro Longo, appunto, la questione, perché è facile, come dire, censurare alcune esternazioni del presidente Trump, no? E qualcuno dice il buon senso, ecco. Però dopo si pone la questione di dire: ma è giusto farlo? Cioè, voglio dire, appunto.
Io credo che anche da parte delle grandi piattaforme ci sia questa consapevolezza. Il capo di Twitter, Jack Dorsey, ha detto: sì, abbiamo bloccato Trump, è stata una decisione molto sofferta. Dovevamo farlo, però non sono contento che l'abbiamo dovuto fare, l'ha detto anche lui. Anche Facebook ha resistito tanto a fare questo, Twitter è stato più degli altri pioniere dei blocchi a Trump, sappiamo che è stato il primo a bloccare, a differenza di Facebook. Ecco, Facebook era un pochino più indeciso, è sempre stato un pochino più a favore della libertà di espressione Facebook rispetto a Twitter, ma nonostante questo anche Twitter, anche il capo di Twitter ha dubbi, e anche Facebook ha chiesto da tempo a vari legislatori: dateci delle regole. Insomma, il problema non è solo che abbiamo lasciato questi colossi acquisire potere, anche li abbiamo lasciati da soli a gestirlo. Quindi c'è una grossa responsabilità adesso da parte dei legislatori, l'Europa, il mondo. Forse non basta nemmeno l'Europa, servirebbe un accordo trasversale, almeno tra Europa e Stati Uniti, per stabilire delle regole chiare che si applicano sui social per quanto riguarda la moderazione, ma non solo, anche dei paletti più stringenti su quello che possono o non possono fare, ma non solo, alcuni propongono anche delle autorità, almeno a livello nazionale, per decidere di volta in volta cosa fare per contrastare la disinformazione, ad esempio. Quindi anche questa è una possibilità che si potrebbe applicare. Sono anche delle ipotesi più radicali che dicono: separiamo alcuni asset, no?
Smembriamo questi giganti.
Sì, smembriamo questi giganti, oppure propongono anche di togliere loro la capacità di usare i dati, o insomma limitarla. C'è nelle proposte della Commissione europea, Digital Services Act, l'idea che a questi dati dovrebbero poter accedere anche altri. Forse una delle vie che sarà approvata di più nei prossimi anni, ecco, quello di aumentare la concorrenza a questi social tramite interventi antitrust, tramite regole che favoriscano almeno lo sviluppo della concorrenza, perché adesso praticamente è impossibile fare concorrenza davvero a Facebook o a Google. Ecco,
sì, dopo vengono in mente immagini, insomma, non bisogna andare poi indietro di tantissimi anni, le famose audizioni di Mark Zuckerberg davanti alle commissioni parlamentari con il famoso biglietto, no, su cui aveva vergato a mano: do not mention GDPR, cioè non parlare del GDPR, perché sennò rischi di tagliarti in qualche, cioè di regole più restrittive che erano state decise a livello europeo, ma che potevano diventare vincolanti per tutte le reti sociali. E qui la questione delle regole condivise ovviamente si pone in maniera oserei dire cruciale. Però vorrei tornare un attimo con Luca De Biase, non a fare fantapolitica, perché non credo che sia fantapolitica, però qualcuno ha scritto che l'operazione di insomma stop ai canali di comunicazione social di Trump poteva essere anche un'operazione, no, di charme da parte dei big della Silicon Valley per ringraziarsi la nuova amministrazione Biden. Adesso forse questa è fantapolitica, però si pone la questione: che cosa succederà adesso con l'arrivo di Biden, secondo Luca De Biase?
Ma anche i democratici sono, come i repubblicani, stati critici nell'ultimo anno nei confronti della libertà eccessiva accordata alle piattaforme, ma per motivi completamente diversi. Mentre i repubblicani erano critici perché ritenevano che le piattaforme le censurassero e censurassero le opinioni di destra, i democratici erano preoccupati per motivi simili a quelli dell'Europa, cioè eccesso di potere, limitazione della concorrenza, della capacità di innovazione. Ho l'impressione che La tua domanda partiva da un'ipotesi, cioè che le piattaforme si stessero cercando di ingraziarsi Biden. Io penso che ci sia stato, hanno colto l'occasione per farlo, è una pura illazione la mia, però hanno colto l'occasione del fatto clamoroso, diciamo, della rivolta contro le istituzioni più grave che ricordi gli Stati Uniti dalla guerra di secessione, insomma. Quindi questo è stato un'occasione per dire Biden siamo qua, non siamo così tremendi, eccetera, eccetera. Dopodiché Biden cosa farà? Secondo me farà delle cose simili a quelle dell'Europa, cioè una nuova epoca rispetto all'idea di Gore e Clinton di creare una zona franca su internet per far crescere l'economia digitale. L'economia digitale è cresciuta e finisce l'epoca della zona franca, comincia l'epoca delle regole come per gli altri, dove a questo punto sarà bella da vedere farle rispettare, ma sicuramente ci sono degli argomenti importanti. La strategia europea è, come abbiamo visto, quella di intavolare una discussione con le piattaforme, quindi basta autoregolamentazione, passiamo alla co-regolamentazione, ci mettiamo d'accordo, facciamo un lavoro di riregolamentazione, ma lo facciamo insieme alle piattaforme. Questa è stata l'annunciata strategia dell'Europa. Biden non vedo perché dovrebbe fare molto diversamente. I veri problemi di Biden sono con la Cina, cioè non potrà rendere troppo deboli le sue piattaforme in relazione alla concorrenza dei cinesi, ma insomma questa è un'altra,
c'è un'altra situazione. Poi è vero che uno potrebbe anche poi subito rilanciare dicendo sì, Biden avrà margini di manovra per migliorare la situazione, però è anche vero che i big della Silicon Valley hanno sempre dalla loro anche la capacità di muovere capitali ingenti, ingentissimi, e si sa che la politica americana ovviamente è soggetta anche a questo tipo di variabile. Professor Colin Porlezza, che è sempre collegato con noi, professore all'Istituto di Media e Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana, lei in una recente intervista al Corriere del Ticino diceva è stata una decisione dovuta quella di bloccare le esternazioni del presidente uscente Donald Trump, ma tardiva. Perché tardiva, secondo lei?
Secondo me perché i social sicuramente avrebbero potuto agire prima, nel senso che la decisione presa dai social di bloccare l'account di Trump prima di tutto dimostra che avevano già da tempo a disposizione gli strumenti per limitare o bloccare l'account o account in generale che incitano alla violenza.
Ma cosa sarebbe successo se lo avessero fatto? Appunto, perché la questione è ovviamente è logica, cioè dire tardiva, certo, perché arrivare a questo punto significa un po' aver lasciato che i buoi scappassero dalla stalla. Però è interessante capire appunto questo ritardo, che cosa avrebbe prefigurato, appunto, facendo un salto all'indietro, se Trump fosse stato in qualche modo censurato prima, si sarebbe scatenata una rivolta, ci sarebbero state, cioè sembra di essere dentro in una sorta di tenaglia, no? Dalla quale è difficile uscire. Però scusi se l'ho interrotta, ma solo per capire che cosa si sarebbe potuto fare, ma quali conseguenze avrebbe avuto questo agire.
Allora, per rispondere mi rifaccio un po' alla risposta che De Biase ha dato prima. Secondo me hanno aspettato un po' la fine della presidenza di Trump proprio per cogliere l'occasione, insomma, e anche per fare un po' di bella figura, perché anch'io sono dell'avviso che insomma, nella prossima legislatura i comitati che decideranno sulla regolamentazione delle piattaforme saranno tutte presiedute da democratici, quindi fare bella figura in questa occasione era sicuramente importante. Secondariamente dobbiamo però anche dire che per tanto tempo, durante tutta la presidenza di Donald Trump, i social e Twitter in primis hanno goduto di molto interesse e hanno sfruttato anche l'account di Donald Trump che continuamente twittava, quindi hanno avuto moltissima attenzione da parte loro, quindi c'è ovviamente anche l'interesse economico dalla parte dei social, e quindi secondo me proprio per questa ragione i social e Twitter in primis secondo me hanno aspettato tantissimo tempo. Ciò nonostante, io sono sempre dell'avviso, come ho detto anche nella recente intervista al Corriere del Ticino, che la decisione è sicuramente dovuta, è dovuta in due sensi. Prima di tutto, da un punto di vista dei social stessi, Trump ha ripetutamente violato i codici di condotta introdotti da queste piattaforme. Quindi anche secondo me, proprio per questo, non è corretto parlare di censura. Twitter in particolare ha una policy di pubblico interesse che vieta di istigare e fomentare la violenza. Secondariamente, secondo me, i social devono rendersi conto, come ha detto anche Anna Masera prima, che hanno una determinata responsabilità anche rispetto alla pubblica sicurezza. E qua, secondo me, veniamo a un altro nodo molto centrale della discussione. I social hanno sempre negato di essere dei comuni media, ma c'è una differenza tra come si presentano e come si sono sempre presentati e quello che fanno effettivamente. Raccomandano, sopprimono e spingono dei contenuti, cose che fanno organizzazioni mediatiche. Prendono quindi decisioni editoriali attraverso i loro algoritmi che determinano quali contenuti vediamo. In più, Twitter in passato ha anche detto che gli account di politici verranno bloccati meno perché sono di pubblico interesse. Questa è chiaramente una decisione editoriale. Solo che se lo ammettono, ovviamente incorrono in un campo minato di regolamentazione come la moderazione dei post e la responsabilità diretta per i contenuti pubblicati. Attenzione però, non sto dicendo che le piattaforme sono uguali ai media tradizionali, hanno caratteristiche sicuramente diverse e nemmeno gli ideali civici o del quarto potere, se vogliamo dire così. I social non sono portatori di democrazia e non hanno rivoluzionato il discorso critico, ma parlando di censura implica proprio anche questo. Quindi secondo me rafforza anche un po' le aspettative che le piattaforme siano in grado di esaudire queste funzioni, ma non possono farlo. Invece secondo me, come ha detto anche De Biase, dovremmo occuparci delle responsabilità che hanno e anche della regolamentazione, della coregolamentazione nel futuro.
E su questo volevo sentire.
Posso aggiungere?
Sì, infatti, Anna Masera, anche perché c'è un messaggio che arriva da un ascoltatore che dice: ma è Anna De Biase poi che può decidere qual è la buona informazione e quale no. Certo, è un po' polemico il messaggio, ma come dire, appunto, è anche difficile stabilire, secondo diciamo regole che poi devono essere condivise, ciò che è buono, ciò che è meno buono. Però è vero che quando si parla appunto di codici di informazione legati all'informazione diciamo giornalistica, appunto ci sono dei codici di condotta etici che vanno seguiti. Però chiedo scusa di aver anticipato una parte del possibile commento di Anna Masera.
Volevo collegarmi a quello che ha detto il professore, che è molto importante. Secondo me vale la pena citare, anche se è una cosa un po' tecnica, però è importante per chiarire. Ci sono 26 parole dentro alla base di internet che Trump voleva cancellare, adesso non tocca più a lui, ma che anche Biden ha minacciato di cancellare, vedremo se lo farà, che è un comma del cosiddetto Communications Decency Act del 1996, che ha dato la forma internet per come la conosciamo oggi, cioè che sono queste 26 parole che vorrei ricordare perché sono fondamentali, e si chiama Section 230, la sezione 230 del Communications Decency Act. Cioè proprio il nodo è questo, la sezione dice: nessun fornitore, nessun utilizzatore di servizi internet può essere considerato responsabile come editore o autore di una qualsiasi informazione fornita da terzi. Questa regola è quella che ha reso possibile la fortuna dei social network, perché non avrebbero potuto lasciare la libera espressione se non ne fossero stati tutelati da questa regola. Questa regola li esentava da essere responsabili da qualsiasi commento che violasse qualsiasi legge, da qualsiasi commento improprio o illegale che fosse uscito su internet, perché moderare miliardi di messaggi su Facebook sarebbe stato impossibile quando è successo, quando hanno fatto questa regola nel 1996. Siamo nel 2021 e si sta decidendo se mantenerla questa regola o no, cioè se preservare i social network lasciando che loro siano considerati neutrali e quindi che diano agevolino la comunicazione tra le persone senza essere loro responsabili come sono responsabili invece i direttori dei giornali, o se invece toglierli e renderli responsabili. Se fossero stati responsabili, Trump non avrebbe potuto comunicare per tutti questi 4 anni però. Quindi il paradosso è che Trump voleva cancellare questa cosa che proteggeva i social network, ma che permetteva a lui di esprimersi con le falsità che ha detto, con l'odio che ha espresso, eccetera, che altrimenti i social network avrebbero dovuto censurarlo fin da subito. Se poi dopo lo abbiano, alla fine abbiano, ecco, e quindi c'è questo grande paradosso in corso, e questo va tenuto conto, perché, e ne sta tenendo conto anche l'Europa, perché l'Europa in realtà terrà conto con le sue nuove regole che sta facendo attraverso questo Digital Services Act, terrà conto e si avvicinerà molto alle regole americane per cercare comunque di preservare uno spazio neutrale per le piattaforme, anche quelle nuove che nasceranno, che si spera nascano, perché speriamo di non vivere solo con Facebook, diciamoci la verità, sarebbe ora che nascessero nuove piattaforme. Però se non le preservi e se le consideri editori come un giornale, nessuno nasce, perché nessuno ha voglia di prendersi quel tipo di responsabilità, costi legali pazzeschi, è un modo quindi per incentivare la crescita di questo mercato digitale, che però adesso ha questi limiti, cioè i nodi sono venuti al pettine, qualcosa deve cambiare, quindi sicuramente insieme alla collaborazione delle piattaforme si deve trovare una soluzione.
Alessandro Longo, potremmo riassumere quanto mi è stato detto finora dicendo: beh, continuiamo a costruire delle regole, no? Che in qualche modo ordinino un po' il sistema, anche il caos, però abbiamo difficoltà ad affrontare il nodo centrale, e cioè Facebook e Twitter sono da ritenere editori, o dovrebbero essere ritenuti a un certo punto editori. Diceva Anna Masera, regole che sono state fatte negli anni 90, oggi siamo nel 2021, oggi abbiamo l'intelligenza artificiale che permette di monitorare qualunque espressione che viene fatta attraverso la rete, poi anche Facebook si è data delle regole, eccetera, e dire: bene, allora abbiamo fatto progressi dal punto di vista tecnologico, facciamoli anche dal punto di vista dei contenuti, e quindi trasformiamo queste piattaforme in vere piattaforme editoriali. Rimane un argomento tabù?
Io credo che sicuramente serviranno regole più vicine a quelle degli editori, ma è impensabile applicare le stesse regole degli editori a queste grandi piattaforme. Significherebbe trasformarle o in grandi fratelli, perché dovrebbero sorvegliare massivamente ancora di più quello che facciamo, per evitare di subire conseguenze da questa responsabilità, oppure in grandi censori, e impediremmo, come ha detto anche Anna Masera, la nascita di nuovi concorrenti a questi neoeditori, perché i nuovi piccoli concorrenti non avrebbero le risorse per prendersi tutte queste nuove responsabilità, e allora non nascerebbero. Insomma, come se ne esce? Io credo che sia importante soprattutto aumentare le regole che limitino il potere di questi e aumentino la possibilità della nascita di altri concorrenti. Quindi in qualche modo limitare il potere sia con regole che riguardano quello che loro possono fare, sia con regole che aumentino i concorrenti, quindi un altro modo per limitare il potere dei singoli soggetti. In questa maniera un po' si può riacquisire un equilibrio, perché l'equilibrio è quello che è saltato, forse questo è il messaggio che possiamo far passare alla fine: è saltato un equilibrio fondamentale per la tenuta delle nostre istituzioni, per la tenuta di un dibattito pubblico sano.
E forse ci voleva proprio
concentrazione.
E forse ci voleva proprio Trump, che è stato sparigliatore di molte regole.
Dobbiamo ringraziare Trump, almeno ha fatto emergere che il re è nudo e non si può più evitare la discussione, questo problema non si può più ignorare. Grazie Trump, a qualcosa è servito.
Infatti, Luca De Biase, non sembri una battuta, però qualcuno ha detto adesso che non ci sarà più Trump, di che cosa scriveranno i giornali e i giornalisti, no? Verrebbe da dire. Però la domanda la trasformerei in qualcosa di più riflessivo, cioè adesso che Trump se ne va, Biden più o meno dovrebbe cercare di trovare degli equilibri, eccetera, e quindi tutto tornerà calmo e tranquillo, e quindi certi problemi che ci siamo trascinati per anni resteranno magari lì, così, in equilibrio. Come la vede da questo punto di vista Luca De Biase, partendo ovviamente dalla provocazione di che cosa scriveranno i giornali adesso che non c'è più Trump?
Sarebbe un'ottima idea di avere meno da scrivere, ma temo che ce ne sarà moltissimo comunque. Insomma, è vero che con Brexit e Trump nel 2016 è partita la grande dibattito sulle fake news e l'odio online, e questi sono stati alimentati proprio dagli avversari di questi due movimenti politici, quello della Brexit e quello di Trump, dicendo questi qui stanno crescendo a suon di falsità, cosa che era assolutamente vera, però se ne è parlato tanto proprio perché c'erano questi due grandi avversari politici da contrastare. È vero che gli eredi di Trump o i predecessori di Trump sono in paesi minori, perché l'America è solo è il più grande paese che si possa cercare di seguire, però l'Italia se la cava a dire cose strampalate e a sostenere partiti politici pericolosi. L'Ungheria se la cava. La Russia se la cava, la Turchia se la cava, avremo da scrivere di queste robe, non ci sono problemi. In Italia, finché ce lo lasciano fare, lo faremo. Ma il punto è anche che in America non sono spariti i 70 milioni che hanno votato per Trump, e da scrivere di questa roba ce ne sarà. Così come non sono spariti i poliziotti che perseguitano i neri, e quindi non sono sparite le sommosse e le rivolte che ci saranno. Purtroppo non è una singola persona sintetizza grandi temi, ma i grandi temi rimangono anche quando quella persona se ne torna in Florida, e si spera ci resti.
Anche perché maliziosamente si potrebbe dire Trump tra gli ultimi atti ha graziato Steve Bannon, che è stato appunto uno dei suoi mentori, e la minaccia, per così dire, di creare, no, delle forme di comunicazione alternative potrebbe realizzarsi, perché molti dicono Trump esce di scena, però in realtà si manterrà sul proscenio preparando magari un ritorno, e quindi passando anche attraverso ovviamente la creazione di reti sociali alternative. Una battuta finale con il professor Colin Porlezza: se dovesse dare un suggerimento a noi utenti dell'informazione online, dopo tutto quello che è successo e a cui abbiamo assistito, cosa si sentirebbe di dire?
Direi principalmente due cose. Quindi possiamo sicuramente dire che l'ascesa dei social ha senza dubbio contribuito al cambiamento anche del giornalismo, non solo per la posizione dominante che hanno assunto nella diffusione dei contenuti, ma anche come fonte di informazione. Basti pensare quante volte sono stati utilizzati e riproposti i tweet di Donald Trump anche nella copertura giornalistica. E qua magari vorrei lanciare anche un appello ai media stessi di riflettere su come hanno sfruttato proprio questi tweet, quindi anche amplificando spesso i messaggi provocatori di Donald Trump. Secondariamente, quello che secondo me è molto importante Non solo, soprattutto quando parliamo dell'impatto e del ruolo dei social all'interno della società, non basta riflettere sulla regolamentazione. Secondo me si dovrebbe anche lavorare molto di più sull'educazione, sulle competenze mediali delle persone e discutere delle problematiche dei social. E questo principalmente è un compito sia delle scuole che dei media, quindi lavorare sulle competenze mediali, problematizzando magari anche i social e di come parlarne, di come sfruttarli, di come utilizzarli, è una cosa molto importante, soprattutto di questi tempi.
Vorrei concludere con un messaggio che ci arriva da un ascoltatore che dice: buongiorno, mai censura, basta la controinformazione seria, altrimenti si viene messi sotto tutela. Potrebbe essere anche questo uno spunto di riflessione. Molti sono stati gli spunti di riflessione questa mattina con i nostri interlocutori, che ringrazio: Colin Porlezza, professore all'Istituto di Media e Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana, poi c'era Luca De Biase, editor di innovazione al Sole 24 Ore, Nova 24, poi c'era Anna Masera, giornalista e blogger, garante dei lettori e utenti web del quotidiano La Stampa, Alessandro Longo, giornalista, nostro collaboratore di agendadigitale.eu. Grazie di essere stati con noi, Mille Voci torna domani mattina da Nicola Colatti al microfono. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto.
Mille Voci.